Bookstop, interviste agli autori fatte dai ragazzi delle scuole del Friuli Venezia Giulia. È un progetto Leggiamo 018.
Io volevo farle una domanda inerente al suo libro, dove lei racconta molti fatti storici, come per esempio la guerra del fuoco. Da quali fonti lei ha vinto a conoscere queste storie?
Allora, anche questo è interessante ovviamente, perché a volte si fa presto a raccontare una storia, no? Vai su Wikipedia, trovi due cose. Se sei bravo a raccontare, se fai tutti, no, questi giri di narrazione, parto di qui, parto di là, la racconti e arrivi in fondo. E io però non volevo fare questo, ovviamente. E poi non mi chiedevano questo quelli di Radio DJ e non mi hanno chiesto questo dopo, quando l'abbiamo pubblicato. Cioè, non mi chiedete questo voi se leggete il mio libro. No, una storia che potevo leggere anch'io su Wikipedia o qualcosa. Allora bisogna mettere assieme tutta una serie di fonti e farsi soprattutto una serie di domande. Se trovi che il tizio è andato da qui a lì, dice, e poi gli è successa una cosa incredibile, non so, uno parte da qui, da A e arriva a B, e arriva a B che gli è successo qualcosa, ti devi chiedere che gli è successo tra A. Se non te lo dice la fonte che hai, devi andare ad approfondire, devi farti sempre delle domande. Scrivono: un uomo è stato ucciso, da quanti colpi? Perché e questa era una cosa che facevo quando facevo Blu Notte, Mistero in Blu, che era un programma che si occupava di casi di cronaca, in cui dovevamo farci tutta una serie di domande per mettere in scena quello che era successo. Faccio questa breve parentesi per dirvi, dire quante coltellate aveva ricevuto la vittima del caso che noi raccontavamo non era soltanto un espediente, no, un po' horror per fare in modo che la gente ci guardasse, perché serviva a ricostruire la scena. Da scrittore io dovrei scrivere quello che sta succedendo. Una persona si siede su una sedia, accende un computer e guarda qualcosa. Devo sapere com'è fatta la sedia. Se no vi scrivo solo, si siede su una sedia. È bruttino, sedia, siede, no? Invece, vedete la mia, i braccioli, gira, allora la sposto, mi siedo, ondeggio, mi rimetto a posto. Ecco, tutte queste domande me le devo fare quando racconto anche la storia della partita della morte, della guerra del football. E dove trovo queste cose? Beh, nelle tre fonti che ci sono, su cui trovate tutto. Uno sono le fonti orali, però purtroppo nella maggior parte di queste storie, ovviamente, non c'erano più, non avevo accesso alle persone a cui chiedere, no, quello che era successo. Avessi potuto, avrei fatto una grandissima intervista, per esempio ai soldati giapponesi che vi dicevo prima. L'altro sono le fonti online. Vai in giro e in effetti trovi un sacco di cose. Ci sono tanti materiali che ho trovato, non appunto fermandomi a Wikipedia e così mi ha detto tutto lei, ci sono tantissimi materiali che sono materiali video molte volte. Sono stati fatti documentari su certi argomenti e lì dentro trovate tantissimo materiale, senza prendere quello che vi dice il documentario e rimettendolo lì naturalmente, ma andando a vedere magari quell'immagine, quella scena, no? Quella fotografia che mettono, cosa dice, cosa parla. E l'altro sono i libri. Di molti di questi argomenti qui sono andato a cercarmi, a comprarmi, a ordinarmi i libri, molte volte in inglese, che è la lingua che leggo io, se no l'altra non sarei riuscito, e che ti raccontano quella storia. Quindi documentazione, è un gran lavoro di documentazione. È una delle cose più belle però da fare, perché se parti già con una storia semplice, perché hai letto un piccolo riassunto e poi ci metti del tuo e la crei, riesci ad arrivare solo fino a un certo punto, soprattutto in queste storie. Quello che posso immaginarmi io di quello che è successo è 10, ma in realtà è successo 100. Allora io devo sapere quell'altro 90 che mi manca e ce l'ho studiando. Faccio un altro esempio da scuola di scrittura, poi scusate se divago, però è così. È una cosa che io ho imparato, quella di ascoltare la realtà, perché la realtà ti insegna cose che tu con la tua fantasia non avresti immaginato. Una volta sono andato a fare un'intervista a un signore che faceva la guardia giurata a Imola, vicino dove sto io, e la guardia giurata davanti ad una banca, no? Un giorno esce un rapinatore e lui lo arresta. Poi si scopre che il rapinatore era un assassino, un tizio terribile, no? Ricercato in tutto il mondo. Quindi è un tizio che la guardia giurata ha fatto un'azione eroica. Io vado a intervistarlo e poi gli dico: senta, io siccome sono uno scrittore mi piace raccontare le cose un po' narrate, vorrei sceneggiare un po' quello che è successo, e lei cosa stava facendo? E lui mi dice: guardavo le macchine. Io dico: dai, guardava le macchine, cioè pensatemi, guardava le macchine, cioè, ma voglio dire. E lui mi guarda, mi capisce, no? Cosa dico? Mi dice: perché lei cosa avrebbe guardato? Voi cosa avreste guardato? E io dico: la gente. Eh sì, dice lui, perché i rapinatori vengono a rapinare la banca vestiti come la banda Bassotti con la mascherina, cosa guarda la gente? Vengono persone vestite in giacca e cravatta che sembrano clienti, sotto c'hanno la pistola. No, no, dice, io guardo le macchine. Perché se una macchina parcheggia davanti alla banca, esce una persona che chiude, aspetta il motore, chiude la macchina, io di quello me ne dimentico, non è uno che farà la rapina. Ma se sono in tre, uno resta in macchina col motore acceso, due entrano, ah, allora sì, ah, dico, ecco, vedi, non ci avrei mai pensato io. E poi gli chiedo, e poi che cosa fa? Mi nascondo. Come si nasconde? L'eroe si nasconde. Certo, quello che cosa faccio? Sto davanti alla porta come lo sceriffo, sto dietro una colonna che aspetto. Infatti quando è uscito il rapinatore con la pistola in mano, lui l'ha fermato. Vedete? Il mio racconto, avessi dovuto scrivere un racconto, sarebbe iniziato con, ero lì e guardavo la gente. Che è banale. Va bene, tutti noi, non è una frase che notiamo. Ero lì e guardavo la gente. No, adesso posso iniziare con, ero lì e guardavo le macchine. E voi vi chiedete come me, come le macchine? E io vi spiego perché guardiamo le macchine. Quella è la verità, no? Che entra. Da quel momento, visto che la verità ci ha insegnato qualcosa che non sapevamo, noi crediamo anche a tutto quello che ci viene. Anzi, siamo curiosi di vedere cos'altro c'è che non immaginavamo. Questo è il rapporto che ho avuto lì. È il motivo per cui è veramente piacevole, è bello mettersi a leggere delle altre cose, no? Ad approfondire, perché tu dici questa piccola cosa che ho capito da una ricerca che dura 10 minuti, in realtà può essere molto più grande, molto più bella.
Dato che la scrittura per la televisione o per il cinema è diversa dal romanzo, quale delle due le piace di più e perché?
Certo, allora anche questa è una bella domanda. E a me per fortuna è capitato di fare tante cose, faccio tante cose. Ho cominciato scrivendo romanzi, poi ho scritto sceneggiature perché da qualcuno dei miei romanzi traevano un film e quindi mi volevano coinvolgere, sono andato a fare la radio quando me l'hanno chiesto e poi ho fatto televisione appunto, poi altre cose, fumetti, insomma. Mi capita di fare per fortuna tante altre cose. Allora, e molte volte una domanda è, ma cos'è che ti piace di più? Cioè, se dovessi decidere di farne una sola, perché? Perché il mondo è così, c'è una legge che dice, non è che uno può fare i fumetti, i romanzi e la televisione, devi farne una sola, così lascia spazio agli altri. Io vado a segnare sotto l'elenco narratore di romanzi prevalentemente noir, perché la cosa che mi piace di più è quella lì, è la parola, è il piacere che ho avuto all'inizio quando ero ragazzino. Il fatto di mettere assieme delle parole scritte, una concatenazione di segni che sono le parole che ti aprono un mondo enorme che sta lì dentro. Capisco che ogni mezzo ha i suoi punti di forza. Quando ho fatto la televisione, per esempio, mi sono accorto che i punti di forza e i punti di debolezza, cioè devi scrivere in un modo diverso. E una volta ho scritto un racconto che iniziava, ogni capoverso iniziava praticamente con la stessa parola, no? Mi serviva ad avere una specie di nota che ritorna ta-ta-tan, poi vai avanti ta-ta-tan, poi vai avanti ancora ta-ta-tan. È un espediente stilistico, serve a fare in modo che nella vostra lettura voi ritorniate sempre dentro, no? Praticamente quel suono e quell'immagine, e serve a me così, è una specie di gioco retorico bello. Questa cosa qui portata in TV è impossibile, ho provato una volta. Era così, inizio, un uomo entra e poi mentre lui entra una donna esce e ta-ta-tan e ta-ta-tan. Questa cosa qui però in televisione io la devo spalmare, no? Per svariati minuti con un'intervista a metà, un pezzo di repertorio, voi che magari in quel momento guardate la TV ma siete distratti da qualcosa di fuori, e quell'espediente che io sto mettendo in scena non serve a niente, anzi, dopo un po' quando risentite di nuovo ta-ta-tan dice scusate ma non l'aveva detto prima, che ripetizione è? Mi dà fastidio. Lì devo giocare con un altro tipo di narrazione, che era non solo semplificare le parole, ma usare un altro tipo di cose. Io ho usato certi espedienti quando facevo televisione, che erano, ma questa è un'altra storia, proprio quel gesto così, che servivano a dire allo spettatore, sì, stiamo entrando dentro, no, una complicazione, ma questa qui te la racconterò in un'altra puntata. E lì funzionava questa retorica. Altrimenti non ci sarei riuscito. Il mio modo di raccontare però è quello lì, io qualunque cosa sia racconto nello stesso modo, che è quello dei libri. Prendo una storia, decido da dove partire, metto in fila tutti i fatti che ho scelto con la logica della narrativa. Se vi devo raccontare che sono qui a parlare con voi, non è che parto da stamattina alle 7.50 quando mi sono dovuto svegliare per portare a scuola le bambine, tutte queste robe qua, cosa me ne frega. Parto da un momento che scelgo che è giusto, scelgo dei momenti giusti. Sono qui, parlavamo, avete sentito il campanello, sono andato giù e magari laggiù è successo qualcosa che quando torno sto parlando da voi in un modo diverso. Ecco, scelgo questo. No, stamattina le bambine, la colazione, cosa ve ne frega. La narrativa fa questo. prende dei pezzi importanti della storia che stiamo raccontando e li mette in fila, creando delle emozioni, cioè facendo in modo che questa cosa qui vi spaventi, vi faccia arrabbiare, vi faccia piangere, ve la ricordiate, no? Perché è forte. Questo è quello che faccio io. Io riesco a farlo meglio con computer, cioè con computer, con la penna, se volete, no? Scrivendo. Se adesso succede qualcosa di interessante, avete detto qualcosa che mi fa venire in mente un'idea, metti, e quando chiudo dico adesso questa diventa una storia, non inizia con interno, giorno, no, come per le sceneggiature, inizia con capitolo 1 nella mia testa, era una notte buia e tempestosa, capitolo 2. Quindi cosa mi piace di più? Scrivere romanzi, quella è la cosa più appassionante per me. Più soddisfacente, dove mi ci trovo meglio. Tutto il resto è bellissimo, lo faccio molto volentieri.
Io volevo chiedere invece una cosa che riguarda un po' più la sua vita. Riguardo alla scuola che lei ha fondato a Bologna, la Politecnica Pinzioni, volevo chiedere un po' come funziona, che materie vengono insegnate.
Certo. Allora, Politecnica Pinzioni è una scuola che è nata credo più di 10 anni fa, no? Ci siamo messi assieme con un'idea molto, molto precisa, che era quella delle antiche botteghe dei pittori del Rinascimento. Cioè noi prendiamo un lavoro e ci mettiamo a lavorare su questo lavoro qua, e mentre stiamo lavorando, siccome assieme ai ragazzi che si sono iscritti per esempio ci siamo noi che invece ci lavoriamo da un po' di tempo, cerchiamo di capire come si fa a fare quel lavoro. Quando abbiamo finito abbiamo imparato e contemporaneamente abbiamo lavorato, e questa era l'idea. Arrivano commissioni da fuori, arriva un regista che dice ho un'idea per un film, però non so, non ho tempo, è bello oppure no? C'è un uomo che guarda le macchine, ecco, allora bene, noi diciamo lo prendiamo noi in bottega, siamo lì tutti assieme e diciamo come si scrive un soggetto per un film da c'è un uomo che guarda le macchine. Ecco, questa era l'idea della bottega e l'abbiamo fatto, a volte meno. Adesso recentemente siamo usciti io e altri fondatori perché ci sembrava che le cose non venissero fatte più proprio in quel modo lì. Ci sono altre idee, la bottega fa altre cose, va benissimo, bellissima, è una bellissima scuola che continua ad esserci. A Bologna ci sono tante scuole che fanno tanti corsi, no? Che fanno queste cose qua. Bottega è una di quelle. Però la nostra logica era quella, lavoriamo direttamente su un argomento, perché alla fine è vero che a scrivere, a raccontare, si può, come dire, imparare, tra virgolette, con delle lezioni. Quando ero più giovane io che scrivevo, ma anche un po' più vecchio, quando ho cominciato a scrivere, non c'erano le scuole di scrittura, non andavano di moda. Sono esplose soprattutto negli anni 90, no? Negli Stati Uniti o in altri posti, sì, anzi. Materia universitaria era, no? Il corso di scrittura creativa. Da noi si partiva da quest'idea, che un po' c'è se volete per altre cose nella scuola, che a scrivere sanno fare tutti. Quindi se c'hai talento ti metti lì e viene fuori, se non c'hai talento fai un altro lavoro. Allora noi abbiamo capito che non è vero, è vero che il talento conta, io non lo chiamerei talento, lo chiamerei passione, perché il talento va bene, riusciamo tutti a raccontare una storia. Però per riuscire a raccontarla bene, in maniera diversa dagli altri, no? Ti ci vuole la passione di aver studiato, sperimentato, di averci messo un sacco di testa, no? E di cuore dentro quella cosa lì, senza essere distratto da altre cose se hai passioni diverse. Si riconosce per me un narratore, io li ho sempre riconosciuti così, i miei amici scrittori, sono quelli che in un momento in cui potrebbero fare qualcosa di più, che teoricamente è più bello e più divertente, non escono quella sera perché gli è venuta in mente un'idea che vogliono scrivere. A me succedeva così. Perché non vieni in quel posto là? No, scusate, mi è venuta un'idea, mi tocca stare a casa a fare quella roba. Che magari i tuoi amici dicono, sì, ma perché non la fai domani? No, perché è stasera che non ce la faccio, hai capito? Che devo farla per forza. Perché? Perché è troppo importante. Facciamo che esco domani. Ecco, quando fai questa scelta qua, sei soprattutto un narratore. Queste cose un po' si possono imparare. Puoi avere qualcuno davanti a te, come posso essere io, no? Che ti metto lì a dirti guarda che se si comincia un racconto in quel modo funziona, se invece si comincia in un altro modo. Però questi sono piccoli dettagli, sono problemi che abbiamo incontrato magari noi tempo fa e quindi ci mettiamo assieme a capire come funzionano. Però alla fine è quella cosa là, uno deve avere un'idea e una gran voglia di raccontarla. Poi le scuole sono un'ottima cosa perché ti insegnano a, come dire, a superare problemi che altrimenti avresti, insomma, dovresti vivere sulla tua pelle. A me è successo di scrivere delle cose, di stare lì 3 mesi senza capire come andava a finire. Poi scopro che improvvisamente, se invece di scriverlo al presente, la mia storia era al passato, e mi accorgo che il passato riporta tutta una serie di ricordi, mi permette di avere una dimensione anche indietro, e mi permette di avere anche un suono di quello che sto scrivendo molto più evocativo, no? Molto più lento, ecco che il romanzo prende la sua strada, perché era quello. In una scuola di scrittura uno ti può dire: attenzione, se l'ho fatto al presente un conto, se l'ho fatto al passato un altro, e già te lo dice prima quello che avresti scoperto sulla tua pelle dopo 3 mesi di sofferenza indicibili, quando dici devo buttare via tutto perché non funziona, invece funziona.
Io volevo farle una domanda collegata a una di quelle iniziali su come sia nata la sua passione, ovvero quale sia l'investigatore o comunque il personaggio di Amanti Noir che lei preferisca, in cui magari da giovane si è immedesimato.
Oh, allora sì, ce l'ho la risposta di altri scrittori naturalmente. E ce n'è uno in particolare che mi ha cambiato il modo di vedere le cose, la vita anche in un certo senso. Ed è un personaggio di uno scrittore che si chiama Giorgio Scerbanenko, che è uno scrittore degli anni 60. Il suo personaggio si chiama Duca Lamberti, perché prima ne avevo letti tanti, no, di Noir, oppure ero stato al cinema a vederli, sono tutti gli investigatori di Agatha Christie, per esempio, del giallo classico, che sono quei tipi molto razionali, strani, tutti eccentrici, però molto razionali, che guardano e dicono: ah, 2 più 2 fa 4 e 15. C'è Sherlock Holmes, che è un grandissimo personaggio, c'era Maigret, un altro personaggio enorme, voglio dire, tantissime cose che io leggevo e mi piacevano. Pensate, Maigret è un personaggio inventato, ovviamente, non scritto da Georges Simenon, che è lo scrittore, però è talmente forte come personaggio che c'è un romanzo che si chiama Le memorie di Maigret, che è finzione, ovvio, però è la finzione di una lettera che Maigret scrive a Georges Simenon, quindi è firmata Maigret, per dirgli tutto quello che Simenon non ha capito di Maigret e del lavoro di poliziotto. Allora, quando un personaggio si permette di dire allo scrittore: non hai capito niente di me, adesso mi racconto, beh, allora il personaggio esiste, è fortissimo, bellissimi tutti. Philip Marlowe era uno dei personaggi che più mi piaceva, l'investigatore con l'impermeabile bianco degli anni 50 soprattutto, e che va in giro, prende un sacco di botte, scopre delle cose. Però quello che mi ha cambiato la vita è Duca Lamberti. Perché allora io ho letto, il primo romanzo che ho letto di Duca Lamberti era I ragazzi del massacro, che è una storia con ragazzi di un carcere minorile che durante la lezione serale massacrano la professoressa, e bisogna scoprire perché è successo questo. Bellissimo romanzo, pesantissimo. Io l'ho letto in età scolastica, quindi dicevo: guarda un po', vediamo che succede. Però meraviglioso romanzo, toccante, tutto quello che volete. E ad indagare su questo, quello che è successo, c'è un tizio che si chiama Duca Lamberti, che non è un poliziotto, è, come dire, aiuta la questura, ma è un ex dottore. Nel romanzo precedente, Venere privata, inizia così proprio, c'è lui, io comincio a leggere, c'è questo tizio seduto su una panchina. Tu sai che è il protagonista del giallo, quindi il detective. Il detective chi è? È il buono della situazione, è quello che ti prende per mano e ti porta fuori dal giallo, ti dice chi è stato, questa era la mia idea. E vedo questo uomo che sta guardando il giardino e dice: in carcere faceva sempre un esercizio. Come in carcere? Dico io. Ma è un poliziotto oppure no? Chi è questo? È stato in carcere. Un esercizio. Cercava di capire quanti sassolini c'erano dentro nel cortile. Prendevano un metro quadrato, calcolava, eccetera. Poi arriva un uomo e questo uomo gli dice: vorrei assumerla perché voglio che lei stia vicino a mio figlio, che è una persona ricca, bella, che ha tutto quello che vuoi, ma si sta ammazzando, no? Bevendo, cercando di ammazzarsi. Vorrei sapere perché. E lui dice: perché chiama me? Io ero un dottore, sono finito in galera perché ho provocato l'eutanasia di una paziente che me lo chiedeva, cioè gli ho fatto un'iniezione di morte, e mi hanno condannato per questo, mi hanno buttato fuori dall'ordine dei medici. Perché chiama me? E lui dice: perché lei ha perso un paziente e sono sicuro che non ne vorrà perdere un altro. Allora vedete, piano piano si precisa la figura di questo investigatore, che è uno che è stato in galera, che è pieno di contraddizioni, che è pieno di problemi, capito? Ecco, allora quello è stato... Io ho capito che ci sono protagonisti, che il bello del protagonista con cui tu ti ritrovi ad avere a che fare, se scrivi un romanzo, se lo leggi, è la contraddizione e l'ossessione. I personaggi che ci piacciono sono quelli che non sono così lisci e normali. Maigret, bellissimo personaggio, è un poliziotto che fa bene il suo mestiere e va dritto così, basta. Poi ci rimane male quando scopre che gli assassini sono brutte persone, diciamo: guarda l'uomo com'è brutto, però va avanti dritto così. Duca Lamberti no, è uno che non sa neanche lui cosa vuol fare, capito? Allora, ed è ossessionato da arrivare fino in fondo a questo caso. Perché? Perché gli sono successe delle cose, no, quell'ossessione. Quello è il mio personaggio. Quando ho letto quello ho detto: ecco i personaggi che io voglio, di cui vorrei leggere, di cui vorrei scrivere. Gente incasinatissima. Infatti il primo romanzo che ho scritto ha un poliziotto che è quello, è contemporaneamente un poliziotto, un detective, ma facendo parte di un periodo storico particolare nella polizia politica, no, del periodo fascista, è anche uno che fa cose negative. E quindi eccolo lì. Chi sei tu, commissario De Luca? Il buono o il cattivo? A Luca Lamberti gli puoi chiedere la stessa cosa. Chi sei, il buono o il cattivo di questa storia qua? Perché all'inizio ti dice delle cose che magari non sei per niente d'accordo. Poi man mano che vai avanti, anche lui comincia a cambiare opinione. Io ho sempre fatto personaggi così da lì in poi.
Un antieroe, insomma.
Un antieroe, bravo, infatti la parola è antieroe, però un antieroe vero, perché molte volte, sai, anche Philip Marlowe era un antieroe, perché Philip Marlowe, quello di Raymond Chandler, negli anni 30 iniziano, 30-40 iniziano i suoi racconti, che poi hanno successo soprattutto negli anni 50, è ancora un tipo strano, perché? Perché è stato cacciato dalla polizia, perché? Perché era troppo indipendente, va bene. E quali sono i suoi difetti? Beve un po' troppo, va bene. Però non ha storie con le sue clienti, perché? Perché dice non devo mischiare, no, sesso e lavoro. Quindi quel tipo là è onesto. È un antieroe perché? Perché è un po' fuori dalle righe. Perché l'eroe che avevi prima era un poliziotto quadrato con la divisa, capito? Prum, è così. Quello che è leggermente diverso, per allora è un antieroe. Adesso no. I nostri antieroi, i miei antieroi, sono Coliandro. Non so se avete mai visto, faccio un programma per radio. Coliandro non è un antieroe perché è un po' troppo indipendente, è proprio uno scemo, cioè voglio dire, ha un sacco di difetti grossi. Ci sono antieroi di cui leggiamo una cosa, che sono poliziotti che sono corrotti. Allora tu ti chiedi come fa a portarmi fuori dalla storia questo qui che è un criminale? Qual è il suo dramma, la sua ossessione, la sua contraddizione? Quello sì che è un antieroe. Allora sì, hai ragione, un antieroe. Gli antieroi sono quelli che ci piacciono di più, perché dagli eroi sappiamo già. Per dire, nel loro piccolo sono antieroi quelli che abbiamo citato prima, quelli della partita della morte, perché non sono soldati. Un eroe è un soldato, sto facendo la guerra contro i tedeschi, sono un partigiano, sono dell'esercito russo, sono un eroe, è ovvio, sto facendo una cosa che devo fare. Questi sono già fuori da questa storia qua, dal loro punto di vista sono antieroi, sono più eroi degli altri ovviamente, perché sono persone normali che fanno una cosa speciale. Sono sicuro che avevano una gran paura. Infatti, se leggete La partita della morte, a metà perdono, cioè si decidono e dicono: qui ragazzi ci ammazzano tutti, qui bisogna perdere. Però poi alla fine gli scatta quella cosina che dici: no, ma non l'avevano scelto di essere. Ecco, forse la cosa è quello: l'antieroe è quello che non sceglie di essere un eroe. L'eroe dei romanzi è quello che ha scelto fin dall'inizio che sarà un eroe.
Lei ha detto che fin da giovane ha avuto una passione per la letteratura e quindi ha anche scelto poi un lavoro legato a essa. E noi tra poco dovremo scegliere l'università e un lavoro.
Qualche consiglio? Allora, è difficile, perché poi voglio dire, c'è chi se ne intende più di me, tutto quello che vuoi. Allora, dunque, io ho avuto molti dei miei compagni di università, per esempio, che volevano fare una cosa, avevano una passione ma hanno deciso di farne un'altra. Adesso non voglio dire delle cose che magari poi genitori o professori dicono no, però ci sono delle idee diverse da quelle che vi sto dicendo io, che sono altrettanto forti, lascia perdere. Però ti dico, il mio amico Davide, la sua famiglia aveva una farmacia e Davide ha detto: farò farmacia. E beh, così lavoro dai miei e poi è mia la farmacia, che vuoi, erano due fratelli. E Davide ha fatto farmacia per un anno e poi proprio non gliene fregava niente, cioè non ce l'ha fatta, e allora è passato a medicina. Adesso è un dottore, è un ricercatore molto importante. Allora la prima cosa sarebbe quella, poi lascia perdere, magari uno ha una famiglia con la farmacia e scopre che è molto meglio fare farmacia, non voglio dire questo, però una di quei consigli lì è di andare a fare la cosa che uno si sente più forte dentro. La cosa che sente, che perché fare l'università vuol dire stare lì un po' di anni e metterci tutta la passione per non semplicemente leggere una cosa e pigliare un voto e finire lì, capito? Ma è bello scoprire mentre stai facendo le cose all'università un mondo, no, che poi ti serve. Allora secondo me una delle cose sarebbe quella di seguire i sogni, questo è sicuro, questa è una bella cosa. Poi dico un'altra roba che anche lì non lo so, qui ne parlate con chi se ne intende più di me. Io potrei mettere in conto, direi che secondo me è anche giusto mettere in conto qualche fallimento da questo punto di vista qua. Cioè il mio amico Davide ha provato a fare farmacia, ma non è che poi ha fatto medicina, ma non è che questa cosa qui gli ha rovinato la vita. Cioè capita di iniziare una cosa e poi di dire: sai che c'è, forse è meglio cambiare. Si può cambiare, credo, no? Si può, non è che siamo così. Se non beccate adesso la facoltà giusta, siete morti perché non andrete ad Harvard. Calma. Secondo me uno dovrebbe seguire passioni e interessi. Questa è la cosa. Visto che adesso ci sono università, corsi di laurea, tantissime cose su tantissime... Su tantissimi argomenti.
Buongiorno, sono l'insegnante, noi avremo finito. Grazie mille.
Grazie, mi sono divertito.